Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It's amazing. Amazing. And also, hey, man, we are in Champions League. We are in Champions League, man.
That was my next
dilly
question.
Dilly din, dilly dong. Come on.
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
Che contrate. Passione, c'è quella passione.
E chi non muore si rivede, anzi, in questo caso si risente. Ben trovati, cari amici all'ascolto, ci scusiamo per il periodo, questo lungo mese in cui non siamo stati operativi, non abbiamo registrato puntate, ma oggi siamo qui anche perché si è chiuso il campionato e abbiamo un uomo, ciao Anto, che era a Reggio Emilia ad assistere al trionfo dei Pioli's on Fire.
Buonasera ragazzi, buonasera, che bello essere di nuovo qui con voi.
Quasi non mi ricordo più come, che voci avevate, come si faceva, no? La registrazione, sono un po' in difficoltà. Ciao Lore.
Sì, fate un saluto a Hakan. Fate un saluto ad Hakan.
Il più bersagliato dai cori dei milanisti nel giorno dello scudetto, incredibile. Quanto l'odio alla fine unisca più di ogni altra cosa.
Ma quindi dici più di Donnarumma come...
Donnarumma gliel'hanno fatto una volta il coro contro, sono stati molto, molto pacati quando nella sfilata finale prima di alzare il trofeo lo speaker del Milan ha chiamato Maignan e quindi il richiamo era un po' facile.
Che lo speaker del Milan credo sia Lanzoni del Milanese imbruttito tra l'altro.
Sì, è
signor
lui,
Germano, è lui vero.
Bravissimo, c'è una voce pazzesca.
No, ma forse anche perché Çalhanoğlu è andato proprio, cioè letteralmente è andato dall'altra parte della città. Almeno Donnarumma se ne sta un po' più distante a Parigi e quindi è meno bersagliato. Certo, bella scelta di carriera Çalhanoğlu. Curioso, no? Come è andata a finire? Com'è stata lì, Anto? Commentavamo prima fuori onda, secondo Lore non è stata una partita combattutissima, diciamo così, però è stato il culmine di una stagione pazzesca per il Milan, perché sulla griglia di partenza credo che nessuno di noi lo desse quantomeno come favorito per vincere il campionato. Io sinceramente non ci credevo neanche tanto all'inizio che potesse farlo, invece è stata una squadra che ha convinto, poi ha saputo anche superare dei momenti magari di difficoltà, qualche passo falso, degli infortuni. È stato veramente veramente, io sono molto contento comunque che sia tornato, perché è una squadra importantissima del nostro calcio. E tra l'altro l'ha fatto con una filosofia anche precisa e chiara, che non è da sottovalutare. Com'è stato lì proprio sul campo?
È stato spettacolare, pazzesco, e mi rincresce di essere un rottame umano nel momento in cui vi parlo, perché questa storia si meriterebbe di essere raccontata da una persona molto più brillante di quello che sono io in questo momento, però per poterlo seguire ho dormito pochissimo, un'allergia che mi sta uccidendo, ma questo non frega a nessuno, non so se lo sapevate, no, una roba pazzesca. Non so se siete mai stati al Mapei Stadium, sono 21.500 posti, si diceva all'inizio che erano 16.000 per i tifosi del Milan, poi la questura ha detto vabbè forse 18.000 perché non si sa mai, che si sono presi pure quelli degli abbonati del Sassuolo, alla fine secondo me erano agevolmente 20.000 più quelli che sono rimasti fuori a tifare perché non avevano i biglietti evidentemente. Roba pazzesca, mai vista, straniante come atmosfera, proprio questo di un Sassuolo che era in casa propria ma era tutto meno che padrone, i tifosi del Milan da tutti i lati, anche in sala stampa che si abbracciavano, qualcuno vicino a me mi chiedeva scusa, però è anche bello così, si è giornalisti perché si è appassionati di una squadra e quindi finché non scrivi robe che non stanno né in cielo né in terra o robe che siano faziose, una parola cara al nostro podcast, è giusto anche viversi questa passione al massimo anche in tribuna stampa. E
poi Anto, 11 anni che non vinceva, no? Quindi secondo me, cioè, c'è anche questa componente emozionale, no? Quando poi raggiungi un traguardo del genere, perché un conto è bissare, come ha fatto la Juventus, ripetere continuamente un successo, un conto è tornare dopo tanti anni anche bui.
Sì, io ho parlato con un po' di tifosi fuori, sono andato sotto quello che chiamavano il settore ospiti, il Mapei ha un raggio molto lungo prima di potersi avvicinare, non è come i classici stadi che tu ci giri intorno, c'è proprio molta terra vuota prima di poter arrivare al tuo settore, quindi bisogna camminare tantissimo e c'erano gli accessi appunto molto lontani, quindi arrivavi davanti ad uno, parlavi con lo steward e ti diceva no, la tribuna stampa è più in là, qui il settore ospiti. Faccio, ma come il settore ospiti, che sono tutti del Milan? Comunque sono andato sotto il settore ospiti a parlare con dei tifosi, a chiedergli perché questa squadra qui, che è lontanissima dall'essere la migliore della storia del Milan, sia entrata così fortemente nei loro cuori, e credo che ci sia molto questa componente dell'umiltà, del sogno che hanno vissuto questi ragazzi, che hanno fatto vivere ai tifosi del Milan, dell'essere in un certo senso outsider, in un senso più nobile, la Cenerentola di questa Serie A, cioè una squadra a cui nessuno dava credito, solo Dili Dong, solo il sottoscritto, ma non mi ricordo neanche se avevo detto che avrebbe vinto lo scudetto io, però ho sempre apprezzato molto questo progetto e questa scalata del Milan di Pioli, però è l'attaccamento alla maglia, è il gruppo, è la gioventù, questa è la squadra più giovane che ha vinto il campionato di Serie A dall'era dei tre punti per vittoria. Ha creato un legame emozionale con questi tifosi che hanno visto crescere questi ragazzi a cui nessuno dava un euro, dopo tante squadre a cui nessuno dava un euro. Cioè, non è che il Milan ha preso qualche giovane giocatore e ha detto vabbè, è finito un momento di fasti, adesso ripartiamo. Questi 11 anni del Milan, dall'ultimo scudetto fino ad oggi, sono stati almeno 8 nerissimi.
Sì.
I tifosi si erano abituati a un clima deprimente. Quando è arrivato Pioli lo guardavano con compassione, dicevano è un altro di quelli che come i pezzi del domino cadrà sotto la pressione, sotto delle aspettative probabilmente disoneste, sotto la storia del Milan. Non era un altro, Pioli è il primo, perché questo è il primo scudetto dell'era post Berlusconi, che non l'avrebbe detto nessuno, i top trends dicevano Pioli out quando è arrivato, però questa è l'era Pioli, il Milan è entrato nell'era Pioli, io spero che sia longeva, non dico per le vittorie ma proprio come presenza, perché il calcio italiano ha bisogno del Milan, però questa storia qui è pazzesca e quest'uomo qui ha regalato a dei tifosi un sogno che nessuno credeva possibile. Questa squadra non era predestinata, ha piegato tanto il destino alla propria volontà.
Ma è proprio lì che sta la goduria del tifoso, cioè il campionato vinto così ti fa gioire mille volte di più. Adesso prendo ad esempio la mia storia da juventino, il primo scudetto di Conte si mangia tutti gli altri 8 dopo, cioè non c'è confronto. Era uno scudetto inaspettato dopo anni bui con una squadra a cui molti, quasi tutti, davano poco credito. Si trova abbastanza somiglianze e in questo Milan due dati dimostrano che onestamente il Milan non poteva essere altro che un outsider. Poi nel corso del campionato le indicazioni erano chiare, io dico prima che iniziasse il campionato. Uno, l'età media, perché l'età media per partita dei giocatori del Milan era la più bassa nella storia dei campioni d'Italia, e da quando abbiamo i tre punti, ed era di 25,8 anni, in Serie A la quarta più bassa, con solo Spezia, Empoli e Torino ad avere, diciamo, squadre più giovani. E poi i milanisti che hanno vinto un titolo nazionale erano pochissimi in questa rosa: Magnan, Tatarusano, Bakayoko, Ibrahimovic e Giroud. Tra l'altro molti di questi impiegati anche poco, perché Tatarusano per non dire Bakayoko, però in generale i vari Leao, Salemakers, Messias, Tonali, Bennacer, anche Florenzi, tutta gente che poi un titolo nazionale non l'aveva mai vinto, e quindi anche questo ti porta a dire ce la faranno poi veramente a vincerlo. E invece hanno proprio svoltato sul più bello, dimostrando anche grande carattere, bisogna dargli credito, E chapeau. Dopo, secondo me, sarebbe da aprire una parentesi su tante questioni. Non so cosa ne pensate. Pioli ha fatto qualcosa di leggendario, secondo me, senza mezzi termini.
Sì, mi piace la parola, leggendario. Pioli è commovente. Io non sono un tifoso milanista, mi ha molto appassionato però questa cavalcata, e da lì, dalla tribuna, vederlo ballare con i tifosi anche a 10 minuti dalla fine, la partita in corso, perché quell'impresa chiaramente era lì nelle loro mani, mi ha quasi commosso, perché la sua storia è... E comunque straordinaria. Io ero in tribuna, sapete anche quando? A Palermo Thun, partita di preliminari di Europa League, che è la sua ultima con il Palermo, che sancisce...
Prima e ultima, tipo.
Era la seconda, sancisce l'eliminazione del Palermo dall'Europa League, il Palermo che non arriva evidentemente nemmeno ai gironi, e Zamparini lo manda via a calci senza neanche esordire in campionato. Poi va alla Lazio, conquista una Champions che mancava da tanto tempo, una qualificazione che mancava da tantissimo tempo, mi pare 8 anni, l'anno dopo esonerato, poi tante esperienze in cui non gli viene data fiducia, all'Inter inizia il campionato, arriva a sostituire De Boer, non riesce neanche a finirlo, alla Fiorentina c'è stato un periodo in cui ha avuto un po' di rivalutazione, ma perché quello è stato molto particolare, lì lui è stato fenomenale nel creare un senso di gruppo da una tragedia, forse era inevitabile che era un gruppo da una tragedia, non lo so, però è arrivato al Milan con quest'aura di normalità, ma di normalità molto pesante, era un signor nessuno Pioli, è diventato un capopopolo. E il tratto più bello di questa storia, a prescindere dal fatto che è da 2 anni che il Milan, secondo me, è la miglior squadra d'Italia per come è allenata, cioè per raffinatezza tattica, per quantità di soluzioni, spesso e volentieri lo è stata per lo spettacolo, anche se ci sono state per fortuna anche altre concorrenti, ma la parte più bella è che Pioli alza quel trofeo al Mapei, dove 2 anni fa gli viene confermata la panchina del Milan, cacciando lo spettro di Rangnick, che al Manchester United ha avuto una vita breve e triste sulla panchina, e che a Manchester, dove adesso si chiedono ma forse dovremmo imitare il modello Milan adesso che arriva Ten Hag, e quindi evidentemente la scelta è stata coraggiosa, lungimirante, forte, ma soprattutto azzeccata da parte di Maldini, che è un altro dei grandissimi costruttori di questa squadra emozionante che è stata il Milan. E due, a una 40 chilometri dalla sua Parma, dove ha iniziato a giocare, dove ovviamente è nato, dove ancora vive, dove ha avuto una delle sue primissime esperienze di allenatore, dove vive ancora sua mamma, quella rigida, quella critica, che gli diceva sempre: oh, 23 anni di carriera, tu ancora non hai fatto nulla, non hai vinto niente. E poi, dopo la partita in conferenza stampa, ho detto sì, ho chiamato mamma, ho detto che finalmente ce l'avevamo fatta. Questa è una cosa che veramente mi riempie il cuore.
Ma è un bel elogio della, tra virgolette, normalità, no, quello di Pioli. E mi piace perché smentisce anche la teoria per cui ci sono degli allenatori che per definizione sono vincenti, no? Lui sa come si vince, se non sai come si vince non vinci, che secondo me è una gran fandonia, perché spesso ci sono allenatori bravi, la storia è costellata da allenatori bravissimi che magari poi non sono arrivati a vincere titoli, magari perché non hanno avuto squadre per farlo, no? Comunque non hanno mai allenato la grande favorita e quindi non sono riusciti a portare a casa un successo, ma questo non vuol dire che non fossero dei bravi allenatori, magari non saranno rimasti nella storia. Però erano comunque degli allenatori validi, e secondo me Pioli entra un po' in questo solco.
A me dispiace che per esempio adesso sia molto forte la retorica dell'Inzaghi che non è un vincente, però Inzaghi fino adesso ha allenato la Lazio, fra l'altro arrivandoci dal nulla, e ha fatto un anno di Inter, un anno di quasi rifondazione, però di ripartenza dopo un periodo particolare, un allenatore che stimo. Quest'anno è evidentemente il grande sconfitto di questa stagione, ne parleremo anche più avanti, perché
però
po' di Milan secondo me ci sta, però
sì, no, su su Pioli e Simone Inzaghi, volevo aggiungere solo che è vero, Inzaghi non ha vinto, anche se poi comunque Supercoppa e Coppa Italia l'ha portata a casa. Da un punto di vista tattico però non si può dire che l'Inter non avesse un'impostazione chiara, che non si vedesse la mano dell'allenatore, cioè magari avrà sbagliato delle scelte, avrà sbagliato dal punto di vista motivazionale in quei due mesi dove l'Inter è uscita un po' con le ossa rotte. Per me hanno inciso più altre cose, un calendario folle in quel periodo per l'Inter, un po' di sfortuna, un po' di scoramento, il fatto che il Milan abbia fatto punti su punti, il Milan ha fatto pochissimi passi falsi, però si può dire poco secondo me a Simone Inzaghi, onestamente, cioè, non avrei problemi a criticarlo, anche perché da un certo punto di vista io sono quasi contento, perché viene ancora più avvalorato il valore di Antonio Conte, un po' per quello che ha fatto l'anno scorso, anche se aveva un Inter nettamente più forte, e un po' per quello che ha fatto quest'anno col Tottenham, che troppo spesso veniva dato per scontato quello che aveva fatto Conte. Però Inzaghi secondo me ha fatto una buonissima stagione, faccio fatica a dirgli. Invece su Pioli, poi vi lascio la parola, è verissimo quello che dice Andre, però è anche vero che il Pioli di oggi non è il Pioli di 10 anni fa, di 5 anni fa. Esatto. E secondo me è lo stesso Pioli se glielo andate a chiedere, ve lo dice lui stesso.
Ma anche gli allenatori crescono, non solo i giocatori, credo, no? Fanno esperienze, maturano, quelli che poi sanno stare al passo con i tempi si evolvono.
No, è verissimo, però guarda che un po' per me, anche per una questione d'età, sugli allenatori non è scontato. Un po' per una questione d'età dico, perché aggiornarsi, migliorarsi, crearsi una seconda carriera a 40, 50, 60 anni non è come a 20, 25. E un po' anche perché comunque gli allenatori spesso sono un po' rigidi con le loro idee. È molto più difficile scalfire quello che hanno in mente, il loro credo. Invece Pioli, cioè ragazzi, si è messo lì, oggi è un allenatore non moderno, di più. Il Milan di quest'anno ha fatto delle cose che pochissime squadre, non in Italia, in Europa hanno fatto vedere. Teo Hernandez, trequartista, che andava al centro del campo per lasciare spazio di là a Leao. E una squadra che aveva un'intensità, che sapeva fare pressing alto, sapeva aspettare, sapeva difendere, sapeva ripartire, cioè sapeva fare tutto. Cioè a me il Milan ma la guardavo e dicevo, cazzo, questa è una squadra allenata divinamente, super moderna, che se non vince, non vince perché purtroppo io quella cosa un po' ce l'ho, perché non è abituata a vincere. Io ho sempre la paura che poi se non sei abituata a vincere, quando arrivi lì tremi, invece col cazzo, cioè tutto tranne che tremato hanno.
Vabbè, tanto l'unica abituata a vincere forse era la Juventus, per sì, la tua definizione, sì, no? Ma la Juventus non è mai stata in corsa. L'Inter sì, per l'anno prima, però non è che avesse, sì, voglio dire, anche i giocatori, lo diceva sempre Conte, non è che hanno sto palmarès, no, di vittorie, quindi.
No, però sai, l'ossatura era quella, l'anno scorso sì, hanno vinto, invece no.
Mi ha fatto venire in mente una cosa sola che dico al volo, anche il fatto di giocare sempre a 4 nonostante un terzino non terzino come Teo, no? Che tanti allenatori anche da noi troverebbero troppo offensivo, anche perché sulla fase difensiva delle lacune ce l'ha, ti gioca spesso in posizione avanzatissima, eppure il Milan non ha praticamente mai messo un altro centrale per bilanciare Teo, no? Cioè ha proseguito su quella strada lì. Anche Calabria a destra non è che faceva il centrale aggiunto per sostituire, c'era una squadra che giocava un calcio comunque ambizioso, a centrocampo ha giocato pochissimo, Bakayoko hanno quasi sempre giocato comunque giocatori che hanno sì gamba, sì interdizione, ma anche qualità, cioè una squadra Bakayoko, che non ha cominciato la qualità.
Bakayoko tutto quello spazio solo Gattuso glielo poteva dare.
Che non face, infatti non faceva giocare Lobotka e questo
e neanche Dembe. Neanche Demme, che comunque quest'anno ha avuto una stagione travagliata, ma secondo me l'anno scorso era un giocatore che sarebbe stato molto più utile a quel Napoli. Vabbè.
Ma non far giocare Lobotka per far giocare Bakayoko, mamma mia. Vabbè, comunque cioè, al Milan c'è stato da anni fa.
Comunque, prima che sia troppo tardi, prima che ci allontaniamo troppo da quel tema, su Pioli volevo aggiungere che è sacrosanto, è fondamentale quello che dice Lore. Credo che influisca in questa roba degli allenatori un po' troppo ossessivi con le loro idee, anche un nostro brutto tratto culturale, almeno a livello calcistico, cioè che ci siamo raccontati che gli allenatori italiani, il gioco all'italiana, mamma mia, ma siamo i primi, ma gli altri ci guardano e dicono ma come fanno questi, e invece non era così, e devo dire che quest'anno da due allenatori italiani abbiamo avuto proprio saggi di quanto sia importante studiare, rimanere aggiornati in un calcio che cambia alla velocità del vento in questo momento, e quanto sia importante non pensare che appunto siamo i migliori e per questo le cose ci andranno bene. Stefano Pioli, che era un allenatoruccio all'italiana per tutti, invece è di una completezza impressionante il repertorio che ti può dare Pioli dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umano, motivazionale, la varietà che ha raggiunto il Milan a livello di posizioni, a livello di soluzioni tattiche, a livello di strategie, pazzesco. L'altro, permettetemi, Carlo Ancelotti, che 30 anni di carriera era considerato per tutti un bollito, un brocco. Non dico che il Real Madrid adesso sia il Barcellona di Guardiola o il Liverpool di Klopp, però c'è un'evidente ricerca di Ancelotti oggi rispetto a 30 anni fa, ed è quello che, oltre a una chiamata di Florentino Perez che non si aspettava nessuno, manco lui, e che ancora lo ringrazia quasi in ginocchio per averlo riportato a Madrid quando veramente appunto neanche lui si sarebbe richiamato ad allenare, ha fatto la differenza. E poi sì, ecco, per tornare al discorso di allenatori vincenti, squadre vincenti, vincente, potremmo ancora dibattere su Pioli, però, che era considerato un perdente per natura, glielo diceva pure sua madre, cioè, questa squadra qui è l'emblema di quello che è una squadra vincente. Non più perdere il Milan in queste partite, era impossibile che perdesse anche giocando male. E poi torno a quella provocazione lanciata all'inizio. Tu, Lore, ci hai visto un po' di lassismo del Sassuolo, no?
Sì. Cioè, secondo me l'approccio alla partita del Sassuolo... Ma non perché... Guarda che può avere molto inciso anche vedersi un Mapei Stadium tutto rosso-nero. Non voglio dire... Non sto facendo dei... Non voglio fare il complottista. Semplicemente ho visto una squadra un po'... dall'atteggiamento un po' sbarazzino, e il Sassuolo purtroppo ha dimostrato nel corso degli anni che quando approccia così le partite viene spazzato via, proprio il Sassuolo non sa via di mezzo, perché poi il gioco che vuol fare è un gioco ambizioso e quindi non può permettersi distrazioni. A me è sembrata una squadra un po' distratta, soprattutto nei primi 15-20 minuti, dove ho visto che il Milan ogni 3 secondi aveva un'occasione. Però te vuoi arrivare a dire che l'approccio del Milan è stato stratosferico? È vero, eh?
Allora, me l'hanno detto tantissimi la cosa che mi stai dicendo tu. Cioè, io non ho letto commenti, non ho visto trasmissioni, proprio persone attorno a me, che io non è che sia la regina Elisabetta, non ne vedo tantissime, però me l'hanno detto tutti, ma il Sassuolo, Scansuolo, bla bla bla. Visto dal vivo, quel Milan lì ha avuto un impeto pazzesco. Cioè, sì, perché ieri Pioli gli ha detto: andate a giocare a calcio. Se gli avesse chiesto costruitemi un razzo spaziale, dopo 90 minuti erano lì che dicevano: va bene, lo facciamo partire, è tutto pronto, tutto fatto. Cioè, avrebbero potuto fare qualsiasi cosa ieri, qualsiasi cosa. Fino quella roba lì, che ha un nome che io apprezzo moltissimo, perché l'inglese infilato in italiano è una roba meravigliosa, il cooling break. O pausa di adattazione, magari potremmo inserire questo nome nel nostro vocabolario.
Sei fusaro.
No, io è una cosa che detesto, ragazzi. Vabbè, comunque, 25 minuti, quel Milan lì viaggiava a un'occasione ogni minuto e mezzo, un rullo compressore inarrestabile, poteva esserci chiunque davanti, erano proprio assatanati. Sì. E il Sassuolo ci ha anche quasi provato all'inizio ad essere un po' fastidioso, ho un ricordo vago che ho io, però mi è sembrato che ci avessero provato, e io ho detto: ah, beh, oggi forse vogliono anche regalare questa sorpresa. Però è stato impossibile, e credo anche che il fattore ambientale che tu menzionavi abbia un peso, perché a un certo punto penso che i giocatori lì in mezzo si guardino e si dicono: ragazzi, cioè, oggi siamo la vittima sacrificale, questi ci fanno a pezzi, è tutto apparecchiato, guarda, perché ci mangino.
Secondo me è un po' tutto, e poi un po' l'insieme delle cose alla fine legittimano quel risultato, che secondo me è un risultato che sta stretto al Milan, perché io ti giuro, mi ricordo benissimo i primi 10 minuti e il Milan poteva fare 4-5 gol. Consiglia ha fatto 2-3 parate, qualche ultimo passaggio sbagliato da Leao o da qualcun altro,
E gli bastava il pari, scusa l'inciso.
Sì, sì, ma
è anche notevole quello, no? Per
ma dare nei video forza, dallo spogliatoio del festeggiamento si vede se nell'armadietto di Leao c'era una foto di Carnevali, perché ha giocato una partita.
Leao è legale. Leao è legale. Infatti, tra l'altro, perché prima abbiamo parlato di Theo Hernandez, qualcuno ha accennato al fatto che ancora non sia così costante. Secondo me, ragazzi, chiedere un rendimento troppo costante a giocatori come Hernandez, ma soprattutto a giocatori come Leao.
Non l'ho mai detto su Hernandez, però. Vabbè.
No, qualcuno. No, non l'hai detto te?
No, io ho detto che a volte.
Ah, che viene accusato. Sì,
sì, va, non è un fenomeno, ma non lo sarà mai, non gli devi chiedere quello. Cioè.
Esatto, bravo, volevo arrivare lì. Cioè, secondo me, vuol dire, non dico normalizzarli, però questi sono giocatori più forti della media. Lo sanno tutti, lo sanno loro in primis, l'Hernandez e il Leao di turno. E se qualche volta hanno una pausa durante la partita, per me il tifoso lo deve accettare, perché quella pausa coinciderà poi con una prestazione da tre gol. Chiaro che si vuole la perfezione, ma da questi giocatori, cioè, è Tonali quello che deve essere continuo per il tipo di giocatore. Io dal Leao non mi aspetterò mai una continuità da 38 partite da 7. Io mi aspetto qualche partita da 5, da 5 e mezzo, ma nel mezzo, magari soprattutto anche quando conta, come ha fatto quest'anno, delle partite da 9 o da 10. Cioè, il Leao degli ultimi due mesi per me era da 9 fisso. Poteva non segnare o non fare assist, e non c'era bisogno. Era proprio l'impressione di dominanza, la capacità di creare superiorità numerica, quello che mi faceva vedere, la sensazione che mi lasciava, mi dicevano, questo fa un altro sport, cioè non c'entra niente con gli altri 21 in campo. Cioè, io un giocatore che ti prende palla, non dico nella sua area, ma quasi, comunque sui 30 metri, nella propria metà campo, e inizia a dribblare da lì, io proprio, forse a livello mondiale ne trovo pochi, ma in Serie A sicuro non esistono.
Sì.
Ed è una cosa che fa la differenza. Il Milan aveva, oltre Leao, aveva Hernandez, appunto, aveva un sacco di driblomani, accezione positiva del termine in questo caso, cosa che le altre squadre non hanno. Cioè, io guardo la Juve, la Juve non c'ha nessuno che salta più l'uomo.
Ma anche la stessa Inter, se non c'è Perisic.
Sì, un po' non gli viene richiesto, perché se è roba che sbagli e vieni mangiato da Allegri, bisogna sempre giocare con la giocata facile, con Halma, tutte queste robe qui. Dybala avrà saltato due volte l'uomo quest'anno, Cuadrado tre, Cuadrado ho anche l'impressione sia arrivato un po' con poca benzina, ma ci sta la sua età. Gli altri non ci provano neanche. Il Milan, cavolo, vedi le prime del Milan, solo Leao ne salta 7-8 in un'azione, certe volte, no, adesso 7-8 no, però quante volte ha saltato il difensore del Sassuolo di turno? Sui tre assist che ha fatto l'altro giorno?
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Almeno 3 o 4 sono dribblati solo lì. Nell'arco di 90 minuti cosa vuol dire? Cioè, avere uno che ti dribbla 7-8 volte a partita, che roba è?
Ma
è
poi che fa scelte che giuste.
Non... Esatto, la cosa... è migliorato, molto lì.
Io ti stavo per dire, quando hai nominato Tonali, che se non ci fosse stato Leao, per me sarebbe il miglior migliorato, no? Così vengo incontro Antonio, il most improved player dell'anno, perché Tonali per me ha fatto una stagione clamorosa. Però effettivamente davanti a quello che ha fatto Leao, soprattutto negli ultimi mesi, lo scettro non può che essere suo. E io mi ricordo bene, perché me l'hanno rimembrato qualche giorno fa, che su, mi sembra sull'ultimo uomo fanno tipo gli awards, e avevano dato l'anno scorso il premio di giocatore più fumoso a Leao, perché effettivamente l'anno scorso era ancora, cioè, il salto di qualità che ha fatto è impressionante. Tanti dicevano, visto che quest'anno sembra che questo premio vada a Zaniolo,
che possa essere di buon auspicio affinché magari possa fare un percorso simile, perché in effetti anche Leao, no, spesso gli dava l'impressione di avere un potenziale enorme, però di andare magari a testa bassa a volte, di sbagliare la scelta dopo aver saltato l'uomo. E invece, cioè, questo col Verona ha fatto due assist che hanno cambiato una partita che lì si stava impiccando per il Milan, e ieri ne ha fatti tre. Cioè, non è solo
comunque quando, cioè, quando hai quella base lì, quelle capacità fisiche abbinate a quelle, a quel senso dello spazio, della posizione, quella velocità, quella gamba, tutta quella roba lì, secondo me è quasi la meno metterci la scelta. Nel senso che se poi sei nell'ambiente giusto, in una squadra allenata bene, con gente che ti dà gli stimoli giusti e che ti sa anche insegnare a fare le cose giuste
e ti fa anche i movimenti giusti,
ci sono quelli che poi non arriveranno mai a fare quello step. Però io su Leao ero abbastanza fiducioso sin da subito, che se il Milan fosse cresciuto sarebbe cresciuto di pari passo. Dopo è stata un'esplosione abbastanza, cioè, quasi esagerata. E su Hernandez invece poi chiudiamo il capitolo incostanti, ma secondo me poi i due veri campioni del Milan insieme a Magnan, a mio parere. Tonali aspetta ancora qualche anno, non lo metto insieme a loro come valore, come picco di valore, diciamo. Poi sulla stagione si può dire che Tonali ha fatto meglio, tranquillamente. E no, Hernandez è vero, incostante, però se andiamo a vedere tutti questi errori nelle partite importanti, secondo me non li ha commessi. Cioè, Hernandez è uno che se c'ha da fare la partita seria, secondo me quest'anno ha dimostrato di saper fare anche la partita seria. Quindi, non lo so, avercene.
No, ma un terzino così,
per me è spaziale. Adesso, fortissimo. Tante volte nel gruppo di redazione c'è stato un sondaggio Perisic-Hernandez. È chiaro che la stagione di Perisic è tanta roba, è clamorosa. Anche lui, proprio in continuità, è stato anche meglio di Hernandez. Però secondo me i picchi di Teo Perisic li sogna.
Sì, ma cioè, poi Perisic non potrebbe fare il lavoro che fa Hernandez al Milan. Cioè, sarebbe...
ma no, il gol che ha fatto con l'Atalanta.
Sì, sì. E ci ha provato di nuovo, ci ha provato di nuovo col Sassuolo. Tipo, la prima azione era partito che lo voleva fare, gli ha fatto fallo.
Va bene,
sono adesso... guardato con quello accanto e mi ho detto,
In quanti se lo possono permettere, onestamente, nel mondo, di fare un gol così? Adesso, dalla difesa in poi, quindi difensori. Hakimi? Per me no. Per me non ha la forza di arrivare poi a concludere in quel modo. Per me nessuno. Cioè, Cancelo, no.
Scusa, ma voi mi sentite se parlo?
Sì, sì.
Ah, ok, perché non mi sento più in cuffia, scusa.
Comunque, devo dire che facciamo gli ultimi complimenti, poi magari passiamo alle cose negative, all'Inter, al campionato che ci è piaciuto, non ci è piaciuto. Però questo Milan è proprio una fabbrica di storie. Tutti i giocatori presi singolarmente hanno un racconto dietro di sé meraviglioso. Maignan, che ha elogiato ieri Pioli in conferenza stampa in maniera assolutamente spontanea, ha detto: questo è un fenomeno, ha vinto con Lille e poi col Milan, vero, due campionati di fila con le assolute underdog delle proprie categorie. Ovviamente quello in Francia è molto più grande. Giroud, un giocatore che lo vedi in campo, dici: questo è un finito, ma da dove arriva? Ha fatto tutti i gol decisivi. Dicevi,
vuoi sentire una curiosità sul Giroud?
Sì,
perché l'ho letta poco fa, mi è rimasta impresso. Per sei giorni Olivier Giroud sarà campione d'Italia, d'Europa e del mondo in carica.
Vedi, questo qui è uno che evidentemente ha qualcosa di speciale.
E con tre squadre diverse, Milan, Chelsea, Francia.
Pazzesco.
Ma è vero? Sì, è vero. Sì. È vero.
Possiamo fino a che non c'è la nuova...
Ma poi c'è... Junior Messias, che vince il campionato, chi glielo doveva dire. C'è Sandro Tonali, che è pazzesco quello che è successo a Tonali. È proprio la favola, Sandro Tonali. In un mondo narrativo in cui abusiamo sempre di questa parola, Sandro Tonali è la favola, è un ragazzo con cui è impossibile non empatizzare. C'è, ma vi dico anche banalmente, un Selemakers, che secondo me è il manifesto di questo Milan. Un ragazzino che è evidentemente inadatto per, secondo me, per giocare e sognare cose che poi ha fatto, però da giovanissimo, da ragazzo inesperto, da uno che magari spesso faceva un po' il fenomeno, si sentiva, no, in grado di fare la giocata, ha arrotondato il proprio gioco, è diventato serio, è diventato un indispensabile di questo Milan, anche dopo momenti in cui Pioli aveva cercato un po' di capire e adesso chi metto al suo posto, perché lui non mi dà tutte queste garanzie, e invece no, Rade Krunic, cioè Krunic ha vinto un campionato ed è stato fondamentale per il Milan. Franchessi che se ne va con gli applausi dei tifosi in un mondo in cui si fischia chiunque quando finisce il contratto, eppure se ne vanno ormai tutti a parametro zero, se ne va con un amore sconfinato dei tifosi del Milan. Ibra, che non sappiamo se continuerà oppure no, perché ha un ego troppo grande per dirsi che deve smettere, ma che è stato insieme a Pioli e insieme a Paolo Maldini, secondo me, l'asse attorno al quale ha girato questo Milan qui. Cioè, c'è poco da fare. Milan inizia con l'arrivo di Maldini, l'arrivo di Pioli e l'arrivo di Ibra.
Un altro nome che secondo me rappresenta un po' l'apice nella gestione dirigenziale di scelta dei talenti dei giocatori è Pier Kalulu.
Sì, per forza.
Che è un giocatore pescato dal nulla, ma forte, pronto, può giocare in più ruoli. È una presa che non puoi dire altro che bravi, cioè nel senso, si è fatto male Kier, per me ci hanno quasi guadagnato, che Kier è stato una stagione super, leadership, carisma, veniva visto un po' come il leader, no, del reparto difensivo di questo Milan. Dopo lo è diventato Tomori, ma Kalulu, in quanto a esplosività, in quanto anche a tranquillità, ha giocato con una tranquillità che per un ragazzo di 19 anni, mi sembra, adesso non vorrei 20, dire una cavolata, 20, vabbè, comunque non ha senso, cioè questi si stavano giocando lo scudetto.
Il Milan ha perso il suo miglior difensore e ha cresciuto, perché in questa squadra nulla era dato, è stato tutto costruito. Una delle migliori coppie difensive d'Europa, perché è difficile trovare qualcuno di maggior rendimento e di maggior sicurezza di Kalulu e Tomori.
Sì, 21 anni Kalulu, l'un 2000, vabbè, comunque.
E hanno deciso di farlo, tra l'altro, perché a gennaio potevano intervenire sul mercato e invece hanno optato per investire nella crescita di Kalulu. Sì, hanno preso una roba che se lo sono dimenticato persino loro. Era meglio quello del Verona. E in tutto ciò, difensori centrali avete nominati tutti, tranne quello che, anche perché non ha quasi mai giocato, che però ha alzato la coppa. Che è un po' come se l'avesse alzato lo scudetto dell'Inter Ranocchia, no? Ormai, cioè era diventato quasi il Ranocchia del Milan, cioè il capitano, sì, che però non giocava. E tra l'altro credo che adesso andrà via a parametro zero anche lui. Si parla di Lazio, Sarri farebbe sicuramente comodo, poi a quanto pare è anche laziale, lui di fede, quindi... Però ecco, un giocatore che non ha reso per niente, la curiosità è che ha alzato lui il campionato. Mi ha fatto molto ridere. Tra l'altro pensavo anche, mentre facevate quei nomi, che Krunic l'hanno preso dall'Empoli retrocesso, Messias l'hanno preso dal Crotone retrocesso.
Anche Bennacer.
Bennacer, bravissimo, anche dall'Empoli retrocesso. Tonali l'hanno preso dal Brescia retrocesso. Non so quante altre squadre hanno giocatori arrivati direttamente dalla squadra retrocessa.
Diciamo che
poi, è curioso.
Su Tonali e Bennacer era un rischio abbastanza calcolato.
Sugli altri si due vedeva che avevano qualità, però sì, sai, esatto. Un conto è avere qualità per fare il salto e giocare per una squadra che punta all'Europa, certo. Un conto è poi arrivare a giocarsi il campionato. Tra poi per carità, il livello non è quello, lo sappiamo tutti, è inutile che diciamo cose scontate, tipo il livello non è quello della Premier, perché chi prima diciamo del nostro doppio confronto ha visto quello a distanza tra Liverpool e City, è inutile dirci che il livello è un'altra roba. Personalmente anche l'emozione
mi ero pure dimenticato che l'Aston Villa, che è una squadra senza infamia e lode, quest'anno tutta classifica credo, cioè, giocava Coutinho nell'Aston Villa, io l'avevo totalmente rimosso
e l'hanno comprato
da solo l'idea, poi sono delle potenze economiche inizia a essere quasi difficile fare un raffronto. L'Aston Villa ha giocato una partita molto seria col City, ma, e qui spezzo una lancia a favore al Milan, l'approccio del City non è stato quello del Milan a Sassuolo. Io ho visto una squadra con molta più paura, con molti più fantasmi dal primo minuto, poi dopo quando ha subito gol era quasi scontato venissero ancora più fuori, poi in qualche modo l'ha ribaltata perché alla fine le motivazioni hanno fatto la differenza, ma se da una parte c'è un Aston Villa che mi è piaciuto di più del Sassuolo, chiaramente dall'altra parte devo dire che il City non era il City. Il City ha giocato con la paura, con un po' di braccino e anche con delle scelte un po' scellerate di Guardiola, perché Fernandinho nei tre si è dimostrato non inadeguato di più, per fortuna se ne è accorto, l'ha cambiato dopo 45 minuti e poi le cose sono andate un pelo meglio, anche se poi un altro gol l'hanno preso lo stesso. Vabbè. Comunque, e sul Milan cos'altro voglio? Ah no, sul Milan poi basta, possiamo anche chiudere. È incredibile come anche, secondo me Andre, io e te avevamo registrato una puntata ai tempi dove avevamo criticato, io sicuro, la scelta di non prendere nessuno a gennaio, ma proprio in ambito difensori, mi ricordo, perché c'eravamo sì. Detti, cavolo, si è fatto il crociato Kier, perdono quello che era il leader difensivo, e non prendono nessuno, cioè si tengono Gabbi e Kalulu come alternative, perché Romagnoli già
ai tempi, e ai tempi mi sa che Romagnoli anche aveva dei problemi fisici, esatto. Quindi era Romagnoli, un esatto.
Romagnoli era già messo un po', già messo in disparte, e allora hanno scelto così e hanno avuto ragione, per dire poi come quanto non ci capiamo niente, se fa pur parler, Anto, pur parler.
Ballo no, Turek,
il francese è ancora accettato. Comunque lo spagnolo già no, lo spagnolo siamo proprio
volete sentire Liste. Perché c'è abbiamo un grande assente oggi con noi, ma ci ha mandato un audio. Sì.
Comunque, tanto lo spagnolo ti piace, però, perché non usano gli inglesismi neanche a morire, piuttosto gli dicono wifi.
Sì,
l'ordenador
li rispetto. Wifi, obiettivamente, stiamo un po' esagerando, però li rispetto. Solo che in italiano ormai la garra charrua ci ha rovinato, ragazzi. Non si può fare più.
Vi saluta l'avvocato, eccolo.
Cari amici di Tilidong, non ci potrò essere a quest'ultima puntata scoppiettante di stagione e vorrei salutarvi e ringraziarvi tutti.
Ha già chiuso?
Per farlo mi soffermo solo su quello che è l'avvenimento più importante, più degno di nota che c'è stato nelle ultime settimane, visto che è un po' di settimane che non resistiamo, e vorrei commentare brevemente appunto la cosa che un po' ci ha fatto riflettere e ha fatto più parlare, ovvero sia il reveal party di Zaccagni e Lanasti all'Olimpico. Oh, un grandissimo complimenti a Zaccagni e Lanasti. E in barba a tutti gli invidiosi che stanno continuando a scrivere caffoni, avete fatto le cose troppo in grande, pensate in capo, sono pieni di soldi, possono spenderli dove vogliono, se vogliono fare una roba in grande che la facciano, anche la prossima volta secondo me dovrebbero farla anche più in grande se vogliono, e ognuno con i suoi soldi fa il caffone che vuole, gli altri liberissimi di criticare, di dire che sono caffoni eccetera, però noi di Lidong liberissimi di sostenerli e di dire avanti tutta
addirittura
io sono d'accordo,
cioè, no, io sono per la libertà assoluta e quindi sì, ha ragione l'avvocato, però non ti nego che quando l'ho visto mi sono fatto le grasse risate, ho detto ma che cafonata incredibile.
Vabbè, fa ridere, ma che ci frega?
C'è un giocatore che si affitta lo stadio e poi ovviamente sono partiti i meme, no, sul reveal, perché c'è il meme Izza Zaniolo.
Pensate essere la persona che stava dentro la mascotte. Pensate alla vostra vita, quanto purtroppo triste deve essere, come vi sentireste essere la persona, non so se avete presente che c'era la mascotte, quasi un sì, teletubbies.
Guarda, rappresentando la categoria, secondo me ci sono giornalisti che avrebbero voluto volentieri prendere i soldi che ha preso la...
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18+. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Ascolta per quello, fare quello che ha fatto, quello, perché quello sì. I nostri stipendi sono... abbastanza magri.
Quello è vero, ma quello è vero.
Io ho una domanda tecnica, però, no? Cioè, tu fai il gender reveal, quindi non sai il sesso del nascituro. Però comunque qualcuno lo deve sapere, perché poi ti arriva l'annuncio. In questo caso è arrivato sul monitor, poi credo abbiano sparato anche dei fuochi d'artificio. Quindi praticamente cosa succede? Che lei va a fare una visita ginecologica e poi i risultati gli dicono: comunicateli al tizio del monitor e non ce li dite a noi?
No, ma lei secondo me lo sapeva. No?
Immagino che ci sia, boh.
Cioè io penso, io
la sorella.
Ok. Perché io pensavo che lei lo sapesse e solo lui no.
Stiamo veramente discutendo.
Non so perché mi sono fatto.
Beh, è un tema interessante.
Vabbè, ragazzi, allora sono 53 minuti di registrazione. Sicuramente.
No, 45, dove l'hai visto? 53?
Ma vogliamo parlare un po', tirare le somme del campionato, chi ci è piaciuto, ci è piaciuto, perché
okay, tiriamo le somme, dai, perché poi
quest'Inter
tante altre cose, ma non facciamo in tempo, tiriamo le somme.
Cioè, possiamo far tanti complimenti al Milan, però obiettivamente non era la, secondo me, non era la squadra migliore. Abbiamo vissuto un campionato di grande valore nel pathos, però nel gioco del calcio ci siamo un po' intristiti in certe fasi, cioè io, vista la migliore Inter di questo campionato, io la trovo una squadra molto superiore al Milan, e che quindi oggi si mangia le mani, sì, pure il braccio.
Sì,
sì, quando l'Inter, l'Inter girava, penso lo diciamo un po' tutti, no? Sembrava effettivamente lanciata, quella più, la candidata più credibile. Spezzo un'arancia a favore di Inzaghi.
Un'arancia,
sì. Che è un tema che tira fuori sempre Beppe Bergomi, però secondo me ha ragione. Il Milan ha effettivamente una rosa con molti più ricambi e giocatori intercambiabili dell'Inter, dove a centrocampo ne togli uno e c'è il deserto dei Tartari. Sono arrivati un po' scoppiati a volte. Anche davanti, Dzeko è un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto. Però non è che ti dà quella quantità di gol, o comunque ti può giocare ogni tre giorni a 36 anni, ci sono tanti temi, Correa non c'è praticamente mai stato, secondo me un po' l'hanno pagata, il fatto che sia stata una squadra costruita d'emergenza e per rattoppare, cioè nel Milan c'era una progettualità, nell'Inter c'era fino all'anno scorso, quest'anno hanno un po' rattoppato con il calciomercato, perché evidentemente non si aspettavano questa crisi di liquidità, mettiamola così, della proprietà.
Hanno anche rattoppato bene, poteva andare molto peggio, cioè comunque
perché Marotta è stato bravo, niente, assolutamente
bravo.
Poi rimane che si mangiano le mani e fanno bene a farlo, non sto sminuendo quello. Però dico anche che comunque non era semplice, perché ci sono stati dei downgrade nella qualità tra i giocatori che sono partiti e quelli che sono arrivati. Per me comunque ha fatto un buon lavoro Inzaghi, guarda anche quanto è cresciuto Dumfries. Per uno che mi viene in mente,
Perisic, che l'abbiamo nominato prima, la prima stagione della vita, credo.
Sì.
Quindi. Ma anche a vedere adesso la differenza reti conta poco, però solitamente coincide con chi poi ti va a vincere lo scudetto. L'Inter aveva un più 52 contro un più 38, cioè comunque è chiaro che la vincitrice disegnata, secondo me, era l'Inter. Poi il calcio è bello per questo. La sliding door, secondo me, resta quell'errore di Radu. Sarò veniale, cinico, però a conti fatti, secondo me, quello è stato poi... è brutto limitare uno scudetto, se no, cioè, nel momento in cui dico questa cosa, è chiaro che anche un errore arbitrale può veramente... può veramente decidere uno scudetto, ed è una cosa che non penso. Però, secondo me, quel momento... Io ero a cena con tanti amici milanisti, tra l'altro, mi ricordo bene, e li vedevo i loro sguardi, è come se avessero annusato, cavolo, sta a vedere che veramente, e secondo me il tifoso, poi quando c'è questa simbiosi tifosi-squadra, se il tifoso sente quella cosa lì, il giocatore la sente per 10, per 15.
Ma anche il derby, se vogliamo, Lore, l'Inter che l'ha dominato per un'ora, ma nettamente, poi fa due gol Giroud, così, de botta, senza senso,
il Milan... l'altro, forse.
Tra l'altro, è
il secondo anno di fila che vince il campionato una squadra che non passa i gironi di Champions. Adesso non che l'Inter quest'anno poi abbia fatto tutta sta strada, però la doppia sfida con Liverpool, anche da un punto di vista mentale, ti riempie molto le giornate, perché è un impegno tosto, non c'è bisogno che ve lo dica.
Vabbè, se posso dire, però, cioè, ci può stare come ragionamento, ma siamo in un momento malauguratamente in cui non passare i gironi di Champions è la normalità. cioè, o comunque fai sì, due sì, partite no, in ma più.
Era tra virgolette
quindi
una
purtroppo
statistica.
Credo che sia anche lo stato del calcio.
Sì, sì, però l'altro anno l'ha fatto l'Inter e poi ha vinto lo scudetto, quest'anno l'ha fatto il Milan e poi ha vinto lo scudetto. Cioè, poi... mi verrebbe quasi da dire, tanto per farli ottavi come stanno facendo le altre, conviene quasi. No? Chiaramente no, però siamo a 2-2, vedremo il prossimo anno. E niente, le somme sul campionato a me...
Il Napoli invece vi è piaciuto, va convinto?
Allora, Napoli, sì, arrivo anche a Napoli, mi è piaciuto, ma una visione, un qualcosa un po', una panoramica più generale. Secondo me è stato un campionato molto bello perché equilibrato, quando è equilibrato in alto, in basso, in zona Europa, diventa bello per forza, perché funziona così lo sport. Dal punto di vista tecnico, secondo me, le prime della classe stanno avendo un... non dico un declino troppo, però chiaramente un calo rispetto ad anni fa. Quelle in fondo sì, stanno avendo veramente un declino, lì possiamo parlare di declino, squadre che secondo me non devono quasi più starsi nella massima serie. Nel mezzo, secondo me, c'è stato un piccolo miglioramento in termini di proposta, di idee, cioè il Verona, il Torino, se vogliamo l'Empoli, che è andata un po' più sotto del mezzo, ma anche perché...
Anche la Fiore, no?
Ah, bravo, scusa, la Fiorentina, cioè la Fiorentina ha fatto una stagione... La Fiorentina, roba che si teneva Vlahovic, arrivava quarta, eh? Cioè, non, cioè sì, se togli Vlahovic dalla Juve e la mette la Fiorentina per la seconda parte di stagione, secondo me ci arriva la Fiorentina quarta.
No, si sarebbero suicidati in qualche modo, sì, come hanno tentato di fare anche. Però
17 gol con la Fiorentina, 7 gol con la Juve, ragazzi. Lasciando stare, no, l'effetto
comunque
Allegri,
la Fiorentina,
però...
l'anno scorso lottava per la salvezza, quindi cioè, la stagione della Fiorentina è super e tutte proposte secondo me innovative, nuove, moderne, italiano, Tudor, ma anche Juric, che secondo me ha fatto meno punti di quelli che poi farà il prossimo anno perché gli è girata un po' male in alcune partite. Anche il Sassuolo, se vogliamo, Sassuolo purtroppo è una montagna russa, c'ha degli alti e bassi terribili, però ha messo in mostra tanti giocatori comunque interessanti. Cioè nel mezzo secondo me ci siamo un po' livellati più verso l'alto e forse la nostra realtà, e qui chiudo, è proprio quella, cioè nel senso in questo momento il nostro meglio lo diamo in quelle zone lì che vanno un po' dal sesto, settimo fino al decimo, undicesimo posto rapportati ad altri campionati. A dimostrazione di tutto ciò, la Roma in finale di Conference League. Vabbè, qui ci vuole un'altra puntata adesso, Andrea.
Sì, sì. Se posso solo dire, ci sono d'accordo, cioè secondo me sulla middle class il campionato italiano non è messo così male, ci sono dei bei segnali, li hai già evidenziati tu. E ci pensavo l'altro giorno quando anche c'era la lotta Fiorentina-Atalanta per andare in Conference. Se butti un occhio alle settime degli altri principali campionati, cioè per me il West Ham... non è fuori dalla portata né della Fiorentina né tantomeno dell'Atalanta. Poi certo hanno un potere anche economico diverso, sicuramente una squadra rodata, fastidiosa, ha già fatto mi sembra semifinali di Europa League, quindi comunque non stiamo parlando di una squadra di scappati di casa, però a quei livelli lì te la giochi. Cioè la nostra settima per me non ha un grande divario con una settima inglese, chiaramente sempre che non ti capiti l'annata in cui si suicida il Chelsea e ti arriva settimo,
certo.
E idem con la Spagna, dove anzi quest'anno c'è un po' l'anomalia, se vogliamo, che il Villarreal, forse per le tante energie anche investite, ma questo lo sa meglio di me Anto, è arrivato settimo e quindi farà la Conference, e poi c'è Emery, quindi sappiamo già chi la vincerà l'anno prossimo alla fine. Però tolto questo, ecco, secondo me lì in quella fascia lì ce la giochiamo ancora con gli altri campionati. Se vai molto giù, come dicevi tu, e ancora di più secondo me molto su, il divario viene in maniera fuori in maniera impietosa, perché pensiamo a Milan Inter, pensiamo a City Liverpool, credo che sia inutile aggiungere altro.
Sì, e poi io non sono così ottimista, credo che a questo campionato manchino tantissime cose che si possono riassumere in un concetto che sono i soldi, perché cioè comunque Torino e Verona benissimo, cioè proposte di gioco effettivamente brillanti da tante parti, molto meglio di 4-5 anni fa, senza andare veramente troppo lontano, però il Torino ha finito la stagione a metà campionato, perché con le risorse che aveva non poteva fare nulla di più. Poi non so se questo sia questo punto un limite di Juric, perché sta diventando un po' un leitmotiv della sua carriera, che arriva a un certo punto e dice no, ma io così non posso fare, non posso andare avanti. Però questa è un'altra storia. E quindi ok giocare bene, però in realtà se ci mettiamo di fronte a, secondo me, più spesso di quanto ce la raccontiamo, se ci mettiamo di fronte alle pari grado degli altri campionati, non siamo poi alla fine tanto pari grado. Cioè, anche banalmente la Juventus che perde col Villarreal quest'anno.
Sì, io e Andre, secondo me, già la Juve la consideravamo.
Sì, la Juve è un'anomalia, obiettivamente. E nonostante l'avvocato ci dia già per morti, faremo un'altra puntata in cui dibatteremo un poco sulla crescita o decrescita della Juve durante quest'anno. E poi mi permetto di aggiungere che quest'anno abbiamo perso l'Atalanta, ragazzi. Non so se l'abbiamo persa. Cioè, non so adesso quali siano le prospettive dell'Atalanta. Sono arrivati degli investitori, però allo stesso momento.
E da quando sono arrivati è morta.
Questo è un caso abbastanza malaugurato, malaugurato, bella, brutta parola, vabbè, stica. Comunque, l'Atalanta è sempre stata Gasperini, cioè non c'è stato un pre-Gasperini. È ovvio che, ovviamente, ora i tifosi atalantini che stanno ascoltando, che sappiamo che sono migliaia e migliaia appassionati di ridonghe, staranno storcendo il naso, che l'Atalanta ha tutta una sua storia prima dell'arrivo di questo allenatore.
Stai dicendo che è come Forza Italia con Berlusconi?
No, però vabbè.
Però non so, volevo metterti in bocca qualche parola che non avevi detto.
Sì. No, per dire che va bene, l'Atalanta è diventata grande grazie a Gasperini. Io credo che in questo momento stiamo diventando testimoni della caduta di questo progetto, perché mi viene difficile pensare che dopo il brutto calcio espresso quest'anno dall'Atalanta, la mancanza di risultati a cui è arrivata l'Atalanta, questa squadra qui l'anno prossimo possa ripartire come se nulla fosse. E bisogna capire se esiste un dopo, cioè se si può dare continuità a questo progetto senza avere una battuta d'arresto molto forte. Non so se Gasperini continuerà o meno, sì. Io ho la sensazione di no, però devi anche trovare una persona giusta per dare continuità a quello che ha fatto, oppure devi completamente stravolgere e prendere un allenatore che ha diverse prospettive anche tattiche.
Ma sai che ti direi che secondo me non è tutto questo tema, perché un anno ci può stare, perché anche economicamente con altre rose non potevano comunque con altre società non potevano comunque competere, la loro forza è stata la progettualità, e per me possono, lavorando su quel solco, possono tornare a ottenere dei bei risultati, magari non così ambiziosi, però comunque quest'anno addirittura un pensierino che l'Atalanta potesse puntare al vertice ce l'abbiamo fatto quasi tutti, quindi insomma questo dà anche la dimensione della cosa. Quello che mi fa un po' storcere il naso è che hanno fatto tanti cambiamenti anche a livello dirigenziale, ad esempio anche Sartori, che è stato un po' il DS che li ha portati poi a certi livelli in questo percorso con Gasperini eccetera, se n'è andato, insomma hanno fatto una serie di rimescolamenti che non vanno nell'ottica della continuità, quindi o sono molto bravi a diciamo trovare una strada per il futuro, magari cambiando rotta ma continuando comunque in quella che è stata la politica che fin qui li ha portato bene, o effettivamente potremmo vedere tutta un'altra Atalanta, magari sì. Comunque credo che siamo arrivati un po' alla fine di un percorso, Gasp o non Gasp, sicuramente qualche inversione la faranno, però hai ragione.
Beh,
è curioso anche la caduta.
Anche la rosa.
Beh, già la rosa l'hanno fatta parecchio poi, perché se ci pensiamo, cioè, Ilicic non c'è mai stato.
Esatto.
Gomez è andato via ormai un anno e mezzo fa. Gosens.
A gennaio, ma non c'è mai stato quest'anno.
Esatto.
Atebor non è più, cioè bisogna dirlo, è tornato, ma non è più il giocatore esplosivo di qualche anno fa. Magari lo tornerà, non lo so, ma al momento non è lo stesso Atebor, non può essere paragonabile. In porta non è più Gollini. Hai preso Musso, che secondo me è una delle top 5 delusioni però, di quest'anno. Sì. Io ci sono rimasto molto male. Demiral ha fatto benino, ma non è Romero. Quindi, insomma, si è anche un po' indebolita. Non ha avuto Muriel per tutta la prima parte di stagione, poi non ha avuto mai Zapata nella seconda. Hanno preso Boga, adesso Cop Miner si è venuto un po' fuori.
Sì,
vediamo.
Credo che abbiano anche sbagliato. Cioè, l'Atalanta nel progetto ha avuto un po' di sbandamento, secondo me, da quando se n'è andato via Papu Gomez, che si dice sempre che i giocatori sono, non c'è nessuno indispensabile, che nessun giocatore fa la squadra, però alla fine non sono riusciti a sostituirlo. L'investimento perché... su Boga è stato un buco nell'acqua per quest'anno.
Sì.
Sia dal punto di vista del rendimento, ma anche tecnico, perché non era il giocatore che serviva, secondo me.
Sì, secondo me la ricerca era una ricerca di imprevedibilità, scusate. E ci hanno provato con Boga, che buttato un po' la mischia così a caso, ma era già saltato un po' per aria il progetto di quest'anno. La stagione di quest'anno, secondo me, era già aveva già preso un brutto andazzo, non so come dire. Invece Gomez, soprattutto per il lavoro che faceva nel collegamento tra i reparti, e tra i reparti intendo anche quando scendeva basso a prendere palla, dava una qualità nell'uscita palla che purtroppo dopo non è stata sostituita. Nessun altro in quella rosa poteva farlo, e ancora oggi non c'è nessuno che può prendere quel ruolo. In più ci metti la mancanza di Ilicic, che invece la qualità te la dava più avanti in termini di assist, di giocate, di passaggi, assist, verticalizzazioni. L'Atalanta si deve un po' ritrovare. Io non la considero ancora spazzata, secondo me tornerà a lottare per l'Europa a breve, quindi già il prossimo anno. Non so se per l'Europa che conta, probabilmente no, cioè per la Champions credo di no ancora, però vediamo, adesso c'è il mercato, va a capire.
Mercato che speriamo che ci dia qualcosa, perché dopo aver fatto tutte queste sviolinate i primi 40-50 minuti, fate pensare che, cavolo, le squadre in Champions in questo momento, se non fanno un salto di qualità, cioè ci serve veramente un top per squadra per pensare veramente di essere competitivi. Che disastro, vabbè, niente.
No, ma Anto, tu che volevo arrivare un po' lì in realtà, spostarmi anche verso il basso. Cioè, secondo me l'anno prossimo ci sono due squadre che possono, almeno sulle quali sono molto curioso, che sono Lazio e Napoli, che curiosamente sono anche le due squadre che forse hanno ancora i presidenti padri padroni, no? Un po' quel concetto quasi superato nel mondo del calcio, che però ancora incarnano lo Tito e De Laurentiis, che poi spesso quando si è trattato magari di fare quel passo superiore o non hanno voluto, non hanno potuto, non lo so. Però secondo me in entrambi i casi ci sono dei progetti ben avviati. La Lazio è una delle squadre più disfunzionali, se vogliamo, tu l'hai seguita poi sicuramente più di me quest'anno, però che ci sono nel campionato, perché ha dei giocatori come Milinkovic-Savic, di cui si parla poco semplicemente perché è stato offuscato dall'impresa del Milan, dall'ennesimo titolo
capocannoniere di Immobile. Savic.
No, aspetta, ora ci arrivo. Però Savic mi sembra abbia fatto tipo 13 gol e 11 assist, una roba che è fuori di testa per un centrocampista. Ora sì, la Serie A non è la Premier, solita cosa, però è un giocatore fortissimo. Ha comunque dei picchi importanti e ha un allenatore con delle idee molto chiare. Allo stesso tempo però è evidente che dovrà far qualcosa, perché dietro è una banda del buco impresentabile. Anche tra chi rimane, insomma, bisogna vedere proprio se Savic, Alberto, i giocatori più rappresentativi rimarranno, però comunque per me ci sono delle progettualità interessanti nella Lazio, idem nel Napoli, che ha bisogno di molti meno accorgimenti, sicuramente di un centrale affidabile, mi viene in mente accanto al Koulibaly, poi vedere chi uscirà, però per me Napoli l'anno prossimo può dar fastidio tranquillamente per la vetta, ci è andato vicino anche quest'anno, e la Lazio, se dà fiducia a quello che vuole fare Sarri, per me può essere una bella mina vagante nel campionato.
Sì, la Lazio non lo so, in realtà Sarri ha avvertito nell'ultima intervista dicendo che c'è il rischio che sia un anno zero, perché sicuramente vanno via Leiva, Stracoscia, Luis Felipe. Fra l'altro sono stato allo stadio per l'ultima partita, la quantità di fischi per Luis Felipe, per Acerbi, secondo me non bello.
Brutto clima.
Non neanche meritato. In realtà il clima era bellissimo, perché io non ho mai visto un Olimpico così pieno per la Lazio.
Perché tu vai a vedere la Lazio, se stavo per dire.
Lo so, questo passa in commento, no, vabbè, mi fa molto piacere in realtà. Fanno meno piacere cose che si sono viste, non so se l'avete beccato su TikTok, l'hanno caricato.
Sì, no, che vergogna.
Orribile, gli insulti allo Schifezza. Steward. Cioè, sai, quando sembra molto retorico quando dicono prendiamoli e buttiamoli via dagli stadi, però va fatto così. Cioè, sta gente non aggiunge nulla al nostro calcio, se saranno 49.999 la prossima volta, va meglio così. Meglio
anche
così.
Il falconiere magari sarebbe il caso di non far tornare, visto che l'hanno fatto tornare due partite dopo il signore che inneggiava a Francisco Franco, a Mussolini, e faceva il saluto romano, ma vabbè.
questo, magari questo ci viene altra gente più volentieri.
Boh.
Tra l'altro anche c'è stato un episodio brutto anche a Manchester, non so se avete visto che c'è stata l'invasione di campo dei tifosi del City, e due o tre tifosi, ci sono le immagini, si vede che danno dei colpi a Olsen, il portiere della Aston Villa, che era ancora in campo, tra l'altro è l'ex portiere della Roma, o sbaglio?
Sì, sì, sì.
Fortissimo. No, vabbè.
Forse erano tifosi della Roma infiltrati. Allora.
Sì, può essere. Stava cercando di uscire, due o tre sono passati, gli tirano una gomitata, uno gli tira un pugno in testa, comunque sono stati beccati dalle telecamere, scoperti, arrestati, non potranno più mettere piede allo stadio.
Brutto, orribile. Io non, di solito non sono un fan delle invasioni di campo, però vi lascio questo pensiero, e se volete utilizzatelo come chiusura, altrimenti siamo qui a parlare amabilmente, tanto figuriamoci chi dorme ormai, il sonno è per l'elite. Vabbè, io non sono un fan delle invasioni di campo, penso che spesso siano fuori luogo, però ieri averla vista dal vivo, quella del Milan, è stato emozionante dopo questi credo. Due anni di merda, ragazzi, vedere questa passione esplodere, la gente che sta insieme, che finalmente può essere felice, tornare a festeggiare i trofei delle proprie squadre di calcio, una roba meravigliosa, meravigliosa, e che ha un significato molto più profondo di questa stagione del Milan, di cui abbiamo parlato lungamente, ma è questa è la vittoria più grande di questo campionato.
Direi che
mi sembra un'ottima chiusura,
sì, una bella chiusura,
sperando di poterne fare un'altrettanto epica dopo che una squadra italiana potrebbe Bravo. Tornare allora, chissà, a vincere una competizione europea. E purtroppo mi sto mangiando il fegato, io ovviamente non sarò in Italia quando e non sarò nemmeno a Tirana, però quando ci sarò.
Però ve lo dico, ci sono due squadre che oggi non abbiamo minimamente analizzato, che sono Roma e Juventus, che secondo me meritano una piccola puntatina entrambe.
Magari sono gli allenatori preferiti unica. Di questo podcast.
Esatto, perché vabbè, adesso Mourinho in qualche modo ha dato valore alla sua stagione, quell'altro... Tra l'altro quest'anno credo che si sarebbe ucciso dopo la finale con l'Inter di Coppa Italia.
Mamma mia. Mourinho se Juventus dovesse vincere mercoledì, sì, a Roma esatto. È reincontrastato, anche se l'anno esatto. prossimo dovesse arrivare 14.
Comunque è riuscito a rigirarla, una stagione che non era partita bene.
No, perché poi Allegri gli va dato, gli va dato atto che ha riacceso l'entusiasmo. No, assolutamente, ma quello quasi è stato fantastico. Quasi Allegri non mi sembra abbia fatto.
Di tutto il resto, perché di là io ho la sensazione che ho avuto quest'anno di disinnamore, di disillusione, di
disinnamore,
cioè arrivare a un punto che non hai proprio voglia di vedere la tua squadra, non mi era mai successo, cioè poi magari cresci gli impegni, però io la Juve non la volevo più vedere, cioè
non spoileriamo troppo,
non ce la facevo, no? Stavo male,
questo è un teaser,
cioè io non avevo più voglia di soffrire, perché poi magari vincevi ma comunque soffrivo lo stesso tutte le partite.
L'hai fatto partire Andre,
le partite cazzo di agonia. Io non ce la facevo più, cioè quando è finito il campionato l'uomo più felice del mondo. Vabbè, basta. 12° attacco di uomo, ma cos'è? Ma come fai? Ha fatto più gol l'Udinese. Vabbè.
Ecco, questo era un teaser di quello che vi aspetto.
Giocava chi in tutta la stagione titolare, posso capire, chi avrà giocato tre partite dal primo minuto. Vabbè ragazzi, dai.
Io vi saluto citandovi Morata, che non so se avete visto durante una partita di football, che sarebbe il nuovo PES se non ho capito male, è stata una partita poco combattuta e lui ha detto zero tiri in porta, il mister sarebbe orgoglioso, cioè anche lui ha preso per rifendergli la filosofia del Salerno.
Quando i giocatori si rilassano, si distraggono e dicono quello che pensano, esatto. È sempre oro puro. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere. Ci risentiamo presto.
Grazie,
diciamo,
raga.
Anche il nostro ascoltatore.
Assolutamente. Se mi volete chiamare, io sarò dall'estero, ma vi rispondo molto volentieri. Soprattutto se le cose dovessero andare bene, dai, mettiamola così.
Roma, Roma, Roma.
Salutiamo Antonio, il nuovo zar della Fossa.
Città unico. Va bene.
Grazie, ciao ragazzi. Tanto, grazie allora.
Ciao.
Ciao.